Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Un cordiale saluto, ben ritrovati a Chiese in diretta da Gael Kurtens. Oggi si celebra in tutta la Svizzera la giornata del malato, un'occasione per riflettere sul rapporto fra salute e malattia. Motto di questa edizione è «Sapere ci rende forti».
Buona domenica anche da Luisa Nitti. Sì, la giornata del malato quest'anno è dedicata al tema della conoscenza che rende più consapevoli e forti di fronte alla malattia. Iniziative si svolgono in tutta la Svizzera e coinvolgono anche le chiese cristiane. Fra gli enti gestori di questa giornata, che quest'anno compie 80 anni, c'è anche la Federazione delle Chiese Evangeliche in Svizzera.
A Lugano, proprio in occasione della giornata, il vescovo Valerio Lazzari celebrerà una messa alle ore 9:30 presso la clinica Moncucco, a cui seguirà la visita ai reparti.
La puntata di Chiese in diretta oggi si apre con una intervista a Don Giusto della Valle. Il parroco di Rebbio, in provincia di Como, da anni è in prima linea nell'accoglienza dei migranti.
Poi parleremo dell'Osservatorio interreligioso contro la violenza sulle donne, che a breve nascerà a Bologna. E l'ultimo servizio aprirà una pagina storica. 800 anni fa, l'incontro tra San Francesco e il sultano Al-Kamil.
Un incontro nato per volontà dei vescovi di Lugano e di Como si è tenuto domenica scorsa nella Basilica di San Fedele a Como per parlare di volontariato al di qua e al di là della frontiera.
Corinne Zaug ne ha parlato con Don Giusto della Valle, parroco di Rebbio, impegnato per l'accoglienza dei migranti.
Oscar, cari amici, sono molto lieto all'inizio di questo pomeriggio di poter rivolgere a voi il mio più cordiale saluto. Grazie di cuore per la vostra fraterna accoglienza.
Domenica scorsa si è svolto un evento che ha visto incontrarsi nella Basilica di San Fedele a Como due chiese, quella svizzera e quella italiana. Due vescovi, Monsignor Valerio Lazzari, di cui sentite la voce in sottofondo, e Monsignor Oscar Cantoni, vescovo di Como, e due Caritas, quella lariana e quella ticinese.
C'è stato ovviamente un lavoro comune tra le due Caritas, ciascuno ha dato il suo contributo. Oggi siete voi però a darci ospitalità a casa vostra.
Un incontro a lungo atteso per parlarsi, conoscersi, confrontarsi, dialogare sul tema dell'accoglienza. Non sono stati però i migranti il fulcro dell'incontro, ma i volontari che a nord e a sud del confine si sono mobilitati per aiutare, soprattutto durante l'emergenza dell'estate del 2017. Quando il popolo dei migranti ha raggiunto il suo apice e per mesi ha trasformato la stazione di Como e i suoi immediati dintorni in una precaria tendopoli carica di attesa e di disperazione. All'incontro in San Fedele di domenica scorsa c'era anche Don Giusto della Valle, parroco di Rebbio, un quartiere di circa 10.000 abitanti a sud della città di Como, che da tempo si sta spendendo in prima persona per dare una parola, un pasto, un tetto a centinaia di migranti. Don Giusto, lei crede che un incontro di questo tipo rappresenti un passo verso la giusta direzione e colga nel segno i bisogni dell'accoglienza al di qua e al di là della frontiera?
Coglie nel segno, sì, coglie nel segno, nel senso che avvicina delle chiese che sono già vicine, dei mondi che magari rischiano di camminare un po', ciascuno per conto proprio. Ecco, penso che colga e coglierà nel segno una misura in cui riuscirà a muovere la società civile, l'accoglienza, la condivisione, la solidarietà. una città civile e delle amministrazioni che hanno il compito di rendere bella la vita di ciascuno e non al contrario di renderla difficile, che hanno il compito di avvicinare i popoli, non di renderli distanti, di tirare su barriere, piuttosto che di aprire strade d'incontro tra le persone. Ecco che sia un preludio a un invito alle rispettive città, amministrazioni ad aprirsi, ad accogliere.
Qual è, secondo lei, Don Giusto, che vive quotidianamente a contatto con i migranti, la prima e più immediata delle urgenze?
È un cambio radicale di mentalità politica. Qualcuno sta creando il terrore del nemico, il nemico è il nero. Qualcuno sta creando una mentalità per la quale la legittima difesa ad oltranza sarà necessaria, l'uso delle armi in casa sarà fondamentale per rassicurarsi. Questa corrente culturale che sta attraversando l'Europa, ma il mondo intero, che tende a separare, a dividere, a fagocitare paure per poi averne un ritorno in termini elettorali, secondo me questo è il nemico numero uno.
Camara Omaro ha 20 anni, è arrivato dalla Liberia 2 anni fa. Oggi fa lavapiatti a Como e frequenta una scuola di italiano. Il suo sogno è quello di diventare scrittore. Ascoltiamo ora un pezzetto di una delle sue storie, come è stata letta da Enrica Lattanzi, addetta stampa della diocesi di Como e per l'occasione moderatrice dell'incontro interdiocesano.
Si rivelò deserta. I due sopravvissuti, senza altre alternative, compresero allora che non rimaneva alcuna possibilità se non pregare Dio. Si domandarono di chi sarà la preghiera più potente e per capirlo si accordarono per dividersi il territorio in due parti. Il primo si stabilì a un capo dell'isola e l'altro al capo opposto.
La storia nella sua semplicità è profonda e riguarda l'importanza di pregare prima che per se stessi, per gli altri.
È la respirazione, la importanza di pregare di altre persone, perché quando ero bambino il mio nonno mi diceva...
Mentre per alcuni ragazzi venuti da lontano si apre grazie ai volontari che sanno vederli, ascoltarli, tender loro una mano, un orizzonte di vita, si percepisce nell'opinione pubblica una sorta di stanchezza intorno al tema dei migranti, dei poveri in generale. Lei cosa ne pensa, Don Giusto?
Bisogna dire perché si stanca, se uno si stanca perché agisce, o se uno si stanca solo perché ascolta e non fa nulla. Si parla di una stanchezza frutto di anni di lavoro e di affaticamento oppure di non avere risultati. Potrei anche capirlo, ma stanchezza di chi non fa nulla non ha senso.
Il tema delle violenze maschili contro le donne riguarda tutti, donne e uomini, e riguarda anche le religioni.
Nel tuo servizio, Gael, che ascolteremo fra un momento, parli di questi argomenti con due ospiti, la femminista cattolica Paola Cavallari e la teologa valdese Letizia Tomassone.
Non vogliono più stare zitte. 23 donne italiane, cristiane di diverse confessioni, ebree, musulmane, buddiste ed induiste, si sono messe insieme per creare in Italia il primo osservatorio interreligioso contro le violenze sulle donne, con uno scopo ben preciso.
Affinché le donne non tacciano. Dare la parola alle donne, far sì che le donne si sentano sostenute, si sentano circondate da relazioni e quindi possano avere fiducia, perché uno dei grandi problemi è quello della sfiducia che le donne hanno, non essere credute, non essere sostenute, e quindi questo significa che non solo si riceve una violenza, un'umiliazione, una sopraffazione, ma non si è riconosciute nel momento in cui tu trovi il coraggio di dirla, e questo è gravissimo. Quindi un luogo dove ci sia riconoscimento e sostegno.
La femminista cattolica e saggista Paola Cavallari è l'ideatrice dell'Osservatorio Interreligioso contro le violenze sulle donne, che verrà lanciato ufficialmente il prossimo 14 marzo a Bologna. L'Osservatorio soprattutto al femminile, non vuole essere soltanto un luogo di presa di parola per le donne, ma vuole anche, e cito, favorire la consapevolezza che le violenze contro le donne non sono un problema emergenziale, ma strutturale, attinente non solo all'etica, ma anche alla teologia, all'insegnamento delle religioni e più in generale alla sfera dell'umano. Esso investe tutte e tutti, donne e uomini. L'idea di fondo di Paola Cavallari è quella di aprire anche alle altre religioni quella che è stata una pietra miliare sul fronte della presa di coscienza da parte delle chiese, e cioè l'appello ecumenico delle chiese cristiane contro la violenza sulle donne, sottoscritto nel 2015 da una decina di rappresentanti di chiese in Italia.
Noi abbiamo ben pensato che non ci si potesse fermare ai confini dell'ecumenismo, perché il tema della discriminazione delle donne nelle religioni è trasversale.
La riflessione prosegue dunque in chiave non solo ecumenica, ma interreligiosa. Paola Cavallari, il vostro osservatorio non parla di violenza al singolare, ma di violenze al plurale.
Plurale perché c'è una molteplicità di violenze, non si finirà mai di nominarle tutte, da quelle più eclatanti, che sono quelle fisiche, che sono quelle economiche, che sono quelle antropologiche, che sono quelle di esclusione delle donne nelle chiese.
Molestia sessuale, abuso di potere, superamento dei limiti del consentito. Nelle chiese non sono una novità. La novità è che anche nelle chiese sta cadendo un tabù. Se ne sta parlando, le donne denunciano. Nel 2018 è nato il movimento Me Too, che ha permesso a tantissime donne di parlare delle violenze sessuali e degli abusi subiti da parte di uomini. Accanto a questo movimento, che grazie alla rete è diventato planetario, è nato anche Church Too, perché succede anche nelle chiese. Questa voce non solo ha denunciato gli abusi da parte di uomini di chiesa, ma ha messo in questione le stesse strutture ecclesiastiche. E soprattutto ha messo in discussione quella teologia e quella predicazione che in passato hanno imposto il silenzio, l'umiliazione e la colpevolizzazione della vittima. Ne abbiamo parlato con la teologa e pastora Letizia Tomassone, coordinatrice dei corsi di studi femministi e di genere presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Letizia Tomassone, c'è stato bisogno dell'ondata del Me Too perché si parlasse anche di Church Too?
No, in realtà il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha coinvolto le chiese fin dagli anni 90 in ben due decenni di analisi sulle donne picchiate, sulla predicazione che invitava alla rassegnazione, al silenzio, alla passività. Esistono anche dei manuali per la pastorale scritti da donne. E quindi un grande lavoro è già stato fatto all'interno delle chiese, ma purtroppo continua a esserci complicità e bisogna dire che quello che mancava fino a questo momento e che forse sta emergendo grazie al movimento Me Too era il coinvolgimento della parte maschile delle chiese.
Liberarsi dalle catene culturali è difficile, richiede costante attenzione e fatica sia da parte delle donne che degli uomini. In che misura le antichissime strutture patriarcali radicate nelle chiese condizionano la possibilità di spuntarla veramente?
Condizionano tantissimo le strutture culturali cristiane, ma ancora di più nelle chiese protestanti le strutture patriarcali della scrittura. La Bibbia, sia la parte di origine ebraica sia quella dei Vangeli di origine cristiana, sono tutte e due molto patriarcali. Invitano le donne alla sottomissione al silenzio e chiudono di fatto le donne nell'ambito domestico. Le uniche eccezioni sono nell'Antico Testamento tracce di donne autonome come Deborah, come Miriam, donne presentate nella loro capacità anche gioiosa di essere liberatrici e di essere guide per il popolo, profetesse, eccetera. E nel Nuovo Testamento diverse donne incontrate da Gesù, dove certamente noi dobbiamo affermare che Gesù non ha un atteggiamento patriarcale né androcentrico, che si confronta, si lascia mettere in questione e cambia anche i modi di agire quando viene interpellato dalle donne. Quindi è un modello molto interessante, ma che è emerso alla consapevolezza nelle chiese protestanti solo dopo le esegesi femministe dei testi. Mentre nel mondo cattolico è un po' diverso, perché ci sono state, soprattutto nel Medioevo, tante figure autorevoli di donne, le badesse, le sante, le predicatrici medievali. Quindi le storiche hanno messo in evidenza questa struttura comunque di una libertà femminile che è esistita, ma a cui non si dava tutta quella importanza che in fondo le donne oggi stanno rivalutando.
Quando si parla di Me Too e di Church Too, inevitabilmente il pensiero va alle aggressioni, alle violenze fisiche e sessuali, soprusi che sono accaduti e che ancora oggi accadono anche nelle chiese. Cosa si fa per contrastare il fenomeno?
Il primo passo è quello di rendersene conto e rendere le chiese consapevoli. Un altro passo è quello di predicare nelle chiese dicendo che la violenza sessuale, le aggressioni, l'uso del corpo femminile come un oggetto è un peccato, è peccato davanti a Dio. È una violenza che si fa all'immagine divina che è nella donna e anche nell'uomo, evidentemente.
Apriamo l'ultima pagina di questa puntata di Chiesa in diretta. Padre Mauro Iori, già ministro generale dell'Ordine dei Cappuccini, ha rievocato nel corso della sua Lectio Magistralis alla Facoltà di Teologia di Lugano l'incontro tra San Francesco e il sultano Al-Kamil, un incontro storico avvenuto esattamente 800 anni fa. Il servizio di Corinne Saug.
Anno 1219, 8 secoli fa, siamo alla quinta crociata. Il sangue scorre tra cristiani e saraceni. Un frate, Francesco, parte da Assisi alla volta di Damietta, città portuale egiziana in quel momento epicentro del conflitto, per incontrare il sultano Mlek Al-Kamel. È questo l'episodio che padre Mauro Iori, già ministro generale dell'Ordine dei Cappuccini, ha illustrato in occasione della Lectio Magistralis che ha tenuto recentemente alla Facoltà di Teologia di Lugano. Padre Iori, posso chiederle se è possibile andare alle motivazioni che hanno spinto Francesco ad intraprendere un viaggio in Medio Oriente così lungo, avventuroso e carico di pericoli per un pellegrino del Medioevo?
Alcune cronache direbbero che andava a cercare il martirio, ma da come lui si è espresso, specialmente poi nella regola che scrive poco dopo il rientro da Damietta, è comprensibile che lui andava per dimostrare la possibilità di incontro e sicuramente è andato e vuole che si vada da cristiani e si dice siamo cristiani, però lui non vuole che vada subito a imporre all'altro che tu devi convertirti, perché se io non gli do una testimonianza di credibilità di ciò che io vivo, come farà l'altro solo a mettersi in ascolto? Quindi per me, almeno dalle fonti, specialmente da come lui si è espresso, è chiarissimo che potevano ucciderlo, ma non cercò questo, cercò veramente l'incontro.
Un incontro fortemente cercato e voluto da Francesco, che solo al terzo tentativo riuscì ad incontrare il sultano. Ma come dobbiamo immaginarci la situazione sul campo che Francesco incontrò? Qual è lo scenario che lo accolse nell'assediata a Damietta?
Da un anno si fa la guerra per conquistare la città di Damietta e ci sono morti da due le parti. A un certo punto il sultano fa passare nei vari luoghi le teste di crociati uccisi. mesi per incentivare, come dire, la disponibilità a continuare la battaglia. Cioè era di un'atrocità inimmaginabile. Dall'altra parte l'immagine che i cristiani avevano dell'Islam era che quella era la bestia dell'Apocalisse, che quelli erano inaffidabili, che erano pagani, che erano idolatri e tutto questo. Quindi un'immagine negativa, l'incarnazione stessa del male. E in questo contesto Francesco decide di chiedere di andare dall'altra parte. Quindi vuol dire che ciò che lo anima è qualcosa di, io direi, molto evangelico. Frate Francesco partì una volta per tutte le mani, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini,
furono presi e bastonati poverini. Sempre stando alle cronache di questo, che è uno degli episodi meglio documentati della vita del santo, si evince che lo spirito di pace che Francesco incarnava non solo colpì il sultano, ma anche gli stessi crociati.
È certo che Giacomo da Vitry, che era il vescovo di Acri e che era presente in loco, si lamenta che molti dei suoi, quindi di quelli che erano al suo seguito, probabilmente specialmente religiosi, sacerdoti e diaconi, si fanno francescani. E lui è preoccupato perché gli partono i migliori. Se poi i crociati, da quello che racconta Bonaventura, non gli diedero ascolto e diedero battaglia e vennero sconfitti, però è certo che l'impatto che lui ebbe anche sui cristiani fu molto forte. E anche Pelagio, che era il luogotenente di tutta la spedizione, a un certo punto permette loro di andare dall'altra parte, però a loro rischio e pericolo.
In questo contesto di ferocia e anche di profonda ignoranza dell'uno nei confronti dell'altro, la spinta che portò Francesco a voler incontrare il sultano può essere considerata il primo concreto tentativo di aprire un dialogo con l'Islam.
Sicuramente il primo tentativo nel contesto, diciamo, delle crociate, di andare ad incontrare l'avversario, però andare incontro all'altro in quanto altro e non perché è un capo militare col quale posso contattare, o che dei mercanti andassero anche in mondo musulmano ma per fare degli affari, questo c'è sempre stato, ma questo incontro dell'altro in quanto altro, un incontro rispettoso, da quello che la storia ci riferisce, questo è proprio uno dei primi.
Ad Amietta quindi successe qualcosa di importante. Al di là dell'incontro tra due persone, forse per la prima volta il Vangelo si incontrò con il Corano e il Corano con il Vangelo. Di questo episodio, padre Mauro, si trova traccia anche in fonti musulmane?
No, purtroppo c'è soltanto sulla tomba di Al-Kamil, il sultano, che ci fu l'incontro con un rahib, con un monaco, e che ci fu una disputa, è un momento molto interessante, però se era Francesco non lo sappiamo, può darsi, ma non abbiamo certezza su questo.
Sappiamo che cosa Francesco portò con sé come esperienza personale da questo viaggio, che dovette risultare sconvolgente per lui dal punto di vista delle emozioni, dei pericoli scampati, delle botte prese, delle cose viste o meglio mai ancora viste.
Una cosa che Francesco porta a casa è che nel 1220 lui scrive diverse lettere, ed una lettera ai reggitori dei popoli. In questa lettera invita i reggitori dei popoli tutte le sere a bandire o dar dei segni per invitare tutti a lodare Dio, e chiaramente tutti sono concordi nel dire che questo è il frutto di quello che lui ha vissuto, visto, quando si è trovato nel mondo musulmano, cioè il muezzin che più volte al giorno invita alla preghiera. In questo caso lui vuole che alla sera lo si faccia.
Ottocento anni fa, questo coraggioso incontro di Francesco con il sultano in Egitto, un gesto di cui si è conservata memoria fino ai giorni nostri. Quest'anno, alcune settimane fa, Papa Francesco ha accettato l'invito di recarsi ad Abu Dhabi, negli Emirati, per partecipare ad un incontro interreligioso sul tema della fratellanza umana. È stata la prima volta di un pontefice in Arabia ed è stata occasione anche per firmare un documento che esprime la chiara volontà di dialogo tra queste due grandi religioni monoteiste.
La dichiarazione di Abu Dhabi è un testo veramente molto bello. Ora, se il motivo è esattamente per gli 800 anni, il fatto è che i responsabili di Abu Dhabi hanno invitato il Papa per un dialogo e il Papa ha accettato ed ha fatto benissimo. Ed io sono felicissimo che ciò è avvenuto, perché il vescovo attuale di Abu Dhabi è un mio confratello, Paul Hinder, uno svizzero, un cappuccino Lì abbiamo 70 frati in quella zona. Il fatto che abbiano potuto celebrare una messa, diciamo, ufficialmente con tanto di una croce, sono dei segni che fanno ben sperare. Però il cammino è chiaramente lungo. Però si vede che il segno posto 800 anni fa, che era autentico, io penso che il segno posto adesso parlerà, spero, ancora di più di quello di 800 anni or sono.
Oggi a Mendrisio alle 10.30 alla Filanda Emmanuel Mbolela racconta il suo viaggio durato 4 anni per arrivare in Europa dal Congo. Esperienza che oggi è racchiusa in un libro dal titolo Rifugiato, un'odissea africana.
L'associazione Musica in Chiesa organizza a Lugano un concerto di musica barocca con Vittorio Ghielmi e Luca Pianca. Questo pomeriggio alle 17 nella Chiesa Evangelica Riformata di Viale Cattaneo 2.
E ancora un annuncio che riguarda la giornata mondiale di preghiera. A Bellinzona si svolgono 2 celebrazioni ecumeniche, venerdì 8 marzo alle ore 20 nella Chiesa Evangelica Riformata e il giorno dopo, sabato 9 marzo alle 17, presso la Chiesa Cattolica del Sacro Cuore.
E per chi volesse approfondire ulteriormente le tematiche di cui ha trattato il recente vertice in Vaticano sugli abusi sui minori, proponiamo di leggere l'intervista integrale di Cristina Fonzun a padre Mauro Lepori, abate generale dell'Ordine Cistercense, che trovate sul sito cat.ch.
Chiesa in diretta si chiude qui. Da Luisa Nitti e Gael Kurtens l'augurio di una serena domenica. A risentirci.